Pomeriggio, benvenuti tutti in questa settimana biblica. Tratteremo un argomento, in caso di dirlo, scottante, quello del diavolo, dei demoni, con una grande sorpresa. Ci chiederemo, vedrete, ma come è stato possibile che questo tema, talmente irrilevante e quasi assente nell'Antico Testamento ebraico, e di poca considerazione nel Nuovo Testamento cristiano, abbia poi assunto nella storia della Chiesa un peso così determinante, quindi la figura del diavolo e la figura dei demoni. Partiamo da un dato di base, questo è incontestabile: ha fatto più danni nella storia dell'umanità, in tutte le religioni, la credenza del diavolo che il non crederci. Ci sono stati i calcoli, non si sa, si parlano di milioni di donne bruciate vive perché considerate streghe, secondo l'espressione, avevano fatto commercio carnale con il demonio. C'è un libro che è stato di nuovo edito, Il martello delle streghe, è il manuale degli inquisitori nei processi contro le streghe, tutto pieno di citazioni bibliche, perché erano persone dote in base alla Bibbia. Esempio rispondono, interessante, ma perché ci sono le streghe e non i streghi, gli stregoni? Semplice, Gesù cos'era? Un maschio. Allora ha salvato l'umanità facendosi maschio, quindi il maschio non poteva diventare una strega come invece le donne. E Riccardo già gli ha indicato il libro che sarà presentato, questo di Danilo Campanella, sulla stregoneria. Da parte mia, anni fa, avevo scritto questo Gesù e Belzebù, Satana e demoni nel Vangelo di Marco, dove potete trovare molte delle citazioni, molte delle cose che diremo. Come didattica, questa volta l'incontro, almeno nella parte principale, sarà appunto molto didattico, molto espositivo. Perché questo? Non vogliamo darvi un prodotto già confezionato, una tesi già precostituita che dovete o meno accettare, ma dare alle persone gli elementi per poi decidere con la testa propria cosa farne o meno. E naturalmente, questo diciamo anche ogni incontro, non è nostra intenzione convincere, la nostra intenzione è proporre il nostro servizio e riproporre. Poi dopo ognuno o rimane nelle proprie convinzioni o le modifica o le accoglie. E vedremo come tante verità che si erano trasmesse come tali dalla Chiesa, almeno così venivano contrabbandate, hanno origini in superstizioni, hanno origini storiche che non fanno né capo né coda. Tratteremo tra gli altri, io penso che quelli che hanno fatto catechismo, non so se ancora si userà, fino agli anni 70-80 saranno stati rintronati con la storiella stupida, tra l'altro, di Lucifero, di Elialo, che non c'è nella Bibbia, ma tratteremo anche quello. Io parto in questo nostro avvicinarci a questo mondo che, ripeto, è fatto intriso di superstizioni, di credenze, di scarse conoscenze, perché le conoscenze biologiche, le conoscenze antropologiche, fisiche che abbiamo oggi, non era pensabile che avessero i uomini del terzo e quarto secolo, solo che sono stati gli anni della formazione dottrinale del messaggio cristiano ed è quello che ha fatto la tradizione. Quindi poi dopo c'è stata tutta un'evoluzione, ma questo è stato un solo duro. Parto da un'esperienza che tutti, penso, abbiamo fatto o facciamo. Chi di noi una notte non si è svegliato malito di sudore? Perché? Perché ha mangiato troppo, perché è sotto stress, perché ha delle angosce. E chiamiamo questa esperienza, ho avuto un incubo. Ebbene, questo termine, l'incubo, da che cos'è causato? Tanti secoli fa si credeva che fosse causato da un demonio. Infatti con il termine incubo, che deriva da in, che significa sopra, e cubo da cubare, che significa giacere, con il termine incubo si indicava una divinità che nel mondo latino si chiamava Fauno, Nel mondo greco si chiamava Pan, il dio Pan, era un dio che si divertiva a terrorizzare i viandanti nei boschi, da cui la parola è termine panico, deriva tutto questo. E questo poi si è diffuso in ogni località, in ogni tradizione. Non vedo, non ci sono persone napoletane, no? C'è nessuno? Ah, ecco la napoletana. In Ancona si chiama lo sprevengolo, conoscete questo nome? No, sono giovani, non si usa bene. In Ancona il termine era appunto uno sprevengolo. Chi è poi andato a casa, le persone un po' più, cos'è lo sprevengolo, non lo sapranno dire. Che poi era passato per dire una persona muta, perché era lo sprevengolo, un essere piccolo, peloso, che di notte ti insomparo sopra.
E noi ho una scena.
Come? Un monacello, era Napoli. Allora, quindi vedete come certe cose che abbiamo oggi hanno delle radici molto antiche. Se l'incubo era il demonio che si metteva sopra, invece succube è lo stesso da sub, che significa sotto, era una demonia femmina, perché, e lo vedremo, lo ribadiremo, mentre Satana, il diavolo, è sempre unicamente maschile, i demoni sono maschili e femminili. Allora, succube è una demonia femmina che si mette sotto l'uomo per farsi fecondare, per prendere il suo sperma. Come dicevo prima, siamo secoli per noi primitivi, però sono quelli che hanno formato la dottrina e la tradizione della Chiesa. Questo ha fatto sì che, pensate, un grande intellettuale del tempo, Sant'Agostino, sul quale si è fondata tanta teologia ancora oggi della Chiesa, una persona di grande cultura, una persona intelligente, una persona di grande spiritualità, eppure lui non aveva nessun dubbio a scrivere nella Città di Dio: i silvani e i fauni, cioè gli abitanti del bosco, questi demoni, comunemente detti incubi, spesso in modo disonesto si sono fatti avanti alle donne. Noteremo in questo studio sui demoni che sempre il problema sono le femmine, il problema è la donna, è sempre da lì. Reclamando e ottenendo l'unione sessuale. Un'altra delle tematiche incriminate è sempre la sessualità. La sessualità vista sempre in maniera negativa. Dice altri poi, degni della stessa fiducia, assicurano, in un modo che sembra temerario contraddire, che taluni demoni, chiamati dusi dai gatti, provocano e portano a compimento abitualmente queste azioni oscene. Quindi Agostino, uno dei pilastri della nostra Chiesa, il grande intellettuale, il grande padre della Chiesa, non aveva nessun dubbio sull'esistenza di questi personaggi. E lo ripeto, a costo di essere noioso, sono gli anni che hanno formato la dottrina della Chiesa e la tradizione, perché adesso vedremo questa tradizione si scrive, ma c'è in nulla, però ce l'hanno trasmesso. Pensate che un altro grande della Chiesa, sul quale tutta la Chiesa del Medioevo fino al Concilio Vaticano II ha basato tutta la sua teologia, San Tommaso d'Aquino, il tutore della Chiesa. Lui non aveva nessuna esitazione a elaborare la teoria strampalata in cui la demonia, la succube, quella che si infila sotto l'uomo, è per rubargli lo sperma, poi si trasforma in demonio incubo che sale sopra la donna, la mette incinta. Il problema era quello che nasce, di chi era figlio del demonio o no, lui diceva di no. Da questi presupposti si arriva fino al XV secolo, quindi siamo già in avanti, ad affermare, e questo lo trovate qui nel Martello delle Streghe, che, ripeto, è pieno di citazioni bibliche. Vedete, a volte la parola di Dio serve per massacrare, perché la descrizione delle torture, del modo di torturare le donne è tremenda. Qui nel Martello delle Streghe si legge: affermare che talvolta gli uomini sono procreati da questi diavoli, attenzione, è un'affermazione così cattolica, quindi non c'è dubbio che i diavoli possono mettere incinta le donne, che l'affermazione opposta è contraria non solo alle parole dei santi, ma anche alla tradizione della Sacra Scrittura. Quindi nel XV secolo si affermava che gli uomini possono essere procreati dai demoni, e questa è un'affermazione così cattolica che se non ci credi è pronto il rogo come eretico. Molte di queste credenze sono nate purtroppo in ambito cristiano, nel cristianesimo primitivo, nel tentativo di sconsigliare il celibato e valorizzare o meglio imporre il matrimonio, e imporlo con la paura. Nel Vangelo di Filippo, un apocrifo del secolo III, si dice: tra gli spiriti immondi ce ne sono maschi e ce ne sono femmine. I maschi si uniscono con le anime che dimorano in corpi di femmine. Gli spiriti femmine sono quelli uniti con le anime che si trovano in corpo di maschio. Nessuno può loro sfuggire. È terrorismo proprio psicologico. Quando essi lo affermano, attenzione, a meno che riceva una forza maschia o una femmina, cioè lo sposo o la sposa. Se siete sposati, non temete questa incursione da parte dei demoni. Ma se non siete sposati, attenzione, perché o un demonio o una demonia prima o poi questa cosa. Vedendo l'uomo e la donna vivere insieme, le femmine non osano accostarsi all'uomo, né i maschi alla donna. E con il cristianesimo, purtroppo, la credenza di questi spiriti malvagi si diffuse largamente, assunto dimensioni tragiche e ridicole. E i grandi della Chiesa, quelli che hanno fatto la teologia, arrivano a scrivere cose che oggi ci fanno sorridere, eppure era l'insegnamento. Uno dei grandi papi, uno dei più grandi papi che la storia della Chiesa ha già avuto, nel VI secolo, Papa Gregorio Magno, San Gregorio Magno, e lui non si sente ridicolo a scrivere che una monaca una volta mangiò una foglia di lattuga senza essersi fatta il segno della croce e venne posseduta dal demonio. Così l'ha raccontato la monaca, poi dopo quello che è successo, anche lei ha raccontato che ha mangiato una foglia di lattuga senza farsi il segno della croce e è successo. Ma certe tradizioni sono talmente radicate anche in gesti che noi facciamo abitualmente, dei quali non sappiamo l'origine. Prendete lo sternuto. Perché quando una persona sternuta in Italia si dice salute, in Spagna si pronuncia il nome Gesù, in altre nazioni ci sono affermazioni, eccetera. Perché questi spiriti cercavano di entrare dentro le persone attraverso gli orifizi, attraverso i buchi, e uno di questi era il naso. Allora, Origene, un altro padre della Chiesa, uno dei capisaldi, dice: è altrettanto evidente che anche noi, quando facciamo uno sternuto, lo facciamo perché è presente in noi una certa facoltà divina, e nell'anima nostra esiste una facoltà divinatrice. Quindi quando c'è uno sternuto, in qualche maniera si insinua uno spirito maligno. E perché questi demoni volevano entrare dentro le persone? Non necessariamente per fargli male, ma per il loro interesse. Perché? E questo è un testo anche che è stata la base di tanta teologia, un testo giudeo-cristiano del secondo secolo, chiamato le pseudo-clementine, perché attribuite al Papa Clemente. C'è scritto: i demoni ardono dal desiderio di entrare nei corpi, perché nonostante siano spiriti, desiderano mangiare, bere e accoppiarsi. Sono spiriti e vogliono avere queste tre cose. Per questo si introducono nei corpi degli uomini per avere quegli organi dei quali hanno bisogno per i loro scopi. Per sbarazzarsi di queste ingombranti presenze, il rimedio infallibile che veniva consigliato era il digiuno. Quindi se digiuno, sei sicuro, è effettivo. Ma allora, facciamo un passo indietro ulteriore. Abbiamo visto come si sono formate tradizioni che non avevano nessun fondamento, se non l'ignoranza, se non le superstizioni, le credenze, ma hanno fatto parte di quel bagaglio culturale, dottrinale che la Chiesa ha trasmesso nei secoli. Ma facciamo un passo indietro e ora vediamo quello che a noi ci interessa. Nella Bibbia tutto questo. Nella maggioranza, se non nella totalità, delle religioni antiche, esiste una divinità o un principio che è del bene e del male. uno positivo e uno negativo, questo in tutte le religioni. Con questa elementare suddivisione dei ruoli, del bene e del male, sotto il nome di duali, di dualismo, ci spiegano in maniera molto logica e molto comprensibile le situazioni della vita. C'è un Dio buono, che è colui che crea la vita, che ti manda il bene, ti manda il benessere. C'è una divinità malvagia, che è quello che ti manda la disgrazia, la povertà, le malattie e la morte. Tra queste due divinità c'è un conflitto. Quindi questa è una spiegazione abbastanza logica, abbastanza plausibile. Il problema è nato con la Bibbia, perché nella Bibbia questa concezione del mondo è stata sempre rifiutata. Perché il popolo di Israele, in maniera progressiva, è arrivato piano piano alla credenza di un'unica divinità. Allora, nei testi più antichi, quelli che hanno preceduto l'esilio babilonese, è importante l'esilio babilonese. Allora, nel VI secolo avanti Cristo, per ben due secoli, Israele è stata sotto il dominio persiano, sotto il dominio babilonese. E molte tradizioni di questo impero Israele le assorbite, e da qui è avvenuta la nascita del demonio, che prima era assente. Allora, nella Bibbia, prima dell'esilio, quando il concetto del diavolo era ancora inesistente, quello che nelle religioni pagane veniva attribuito a un essere negativo, a una divinità negativa, nell'ebraismo venne attribuito direttamente a Dio stesso. Quindi c'era un unico Dio, autore del bene e del male, autore della vita e autore della morte. Troviamo nel libro del profeta Isaia il Signore che dice: io sono Yahweh, Yahweh è il nome del Dio nazionale di Israele, e non ve ne è altro. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Quindi un unico Dio nel quale ci sono queste due facce, una positiva e una negativa. Eppure nel libro del profeta Amos il Signore stesso dice: avviene forse nella città una sventura che non sia causata da Yahweh? Questo Dio è tenuto responsabile del bene e del male. Nella Bibbia viene presentato spesso con caratteristiche che sono più diaboliche che divine: un assassino, un Dio che dice: le mie frecce si ubriacheranno di sangue, del sangue degli uccisi e dei prigionieri. Un Dio, l'autore del bene e del male, che non esita a sterminare tutti gli uomini da lui creati. Prendete il racconto nel libro della Genesi del diluvio universale. Gli è venuto male la creazione. Uno potrebbe dire: oh, così fa meglio, Dai, l'hai creato te, quindi è responsabilità tua. Un Dio disgustante del comportamento degli uomini, secondo il diluvio, il racconto del diluvio universale, stermina tutta l'umanità, salvo una famigliola. Vedete come piano piano la religione si impone con la paura, con il terrorismo. Un Dio che della pratica dello sterminio fa il suo distintivo che lo caratterizza. Nel libro del Deuteronomio si legge: nelle città di questi popoli che Yahweh tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai in vita alcun essere che respiri, ma li voterai allo sterminio, cioè gli Ititi, gli Amorei, i Cananei, i Periziti, gli Evei, i Jebusei, come Yahweh tuo Dio ti ha comandato di fare. Quindi un Dio che comanda lo sterminio di popolazioni intere. Ma non solo il male viene attribuito direttamente a questo Yahweh, ma anche le sventure o le calamità che i popoli circostanti di Israele credevano fossero provocate dall'azione dei demoni, nella Bibbia non si esita ad attribuirle direttamente a Yahweh, al Dio di Israele. Prendete per esempio nel libro dell'Esodo, ci sono delle espressioni che uno legge, rilegge e veramente ci vuole fede per crederci, per capire l'atteggiamento contraddittorio di Dio con il faraone. Dio vuole far uscire il suo popolo dall'Egitto, ma cosa fa? Indurisce il cuore del faraone per impedirgli di far uscire il suo popolo dall'Egitto e così poterlo castigare. C'è qualcosa che non va. Perché invece di favorire il cuore del faraone glielo indurisci perché non faccia uscire il tuo popolo e così castigarlo. Se il faraone non c'ha nessuna possibilità di scampo, se non libera gli ebrei dalla schiavitù, il Signore lo castiga. Ma lo stesso Yahweh a impedire al faraone di liberare il suo popolo, perché leggiamo nel libro dell'Esodo: io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo. Sembra un Dio dissociato, un Dio che vuoi far uscire il tuo popolo, perché indurisci il cuore del faraone perché non lo faccio uscire? Per poterlo castigare. Poi quegli esseri che dei popoli attorno a Israele venivano presentati come rivali della divinità, nell'ebraismo piano piano vennero tutti assorbiti da Dio. Ecco, quello che caratterizza il mondo di Israele dal mondo pagano, che questi spiriti del male, spiriti maligni, non sono mai autonomi, ma sempre alla dipendenza di Israele. Quindi cosa ha fatto Israele? Man mano che si affermava la realtà di un Dio unico, tutti quegli attributi che erano di altre divinità sono state assorbite da Dio. Un esempio, tante volte l'abbiamo fatto, forse l'avete conosciuto, uno dei titoli che crea tanto problema nella fede delle persone è quella del Dio onnipotente, no? Perché è la base dell'ateismo: se Dio è onnipotente, allora non è buono, se è buono, non è onnipotente. Questa la scusa, Dio non vuole il male ma lo permette, non regge. Da cosa viene? Quando Girolamo, il primo grande traduttore della scrittura, si è trovato di fronte a nomi di divinità dei popoli circostanti che il Dio di Israele ha preso su di sé, non sapeva come tradurre. Allora c'era anche la Bibbia questo termine Shaddai, che era probabilmente la divinità delle monti. Voi sapete, nel mondo pagano c'era il Dio che stava in un monte, il Dio dell'acqua, il Dio dello cielo, il Dio del bosco. Allora c'era questa divinità che era Shaddai. Ebbene, Israele non ha fatto altro che assorbirla in Yahweh. Allora Yahweh, Yahweh Shaddai. Ma che cos'è questo Shaddai? Allora è stato Girolamo che l'ha tradotto con onnipotente, termine che non c'è nella Bibbia ebraica. Così tutti questi altri spiriti che esistevano in quel tempo venivano reclutati da Dio. Per esempio nel libro dei Giudici è Dio stesso che manda lo spirito cattivo per dividere i popoli. Si legge Abimele che dominò su Israele per 3 anni. Poi Dio mandò uno spirito cattivo fra Abimelech e il signore di Sichem, e i signori di Sichem si ribellarono ad Abimelech. Cioè Dio viene ritenuto l'autore della discordia dei popoli. Questo andava fatto bene, d'accordo? Almeno sembrava. È stato Dio che gli ha mandato questo spirito cattivo. Dello spirito cattivo nella Bibbia Dio si serve anche per il primo re, Saulo, che non gli è più di suo gradimento, allora gli manda uno spirito cattivo. Da quello che si legge nel testo probabilmente era una depressione, ma va a spiegare a quel tempo cosa fosse la depressione. E dice il primo libro di Samuele che il re veniva atterrito da uno spirito cattivo mandato da Yahweh, mandato dal Signore. Quindi tutto quello che non si sapeva spiegare, va a capire a quel tempo la depressione, veniva attribuita a un'azione divina e anche negativa. Come dicevo, questo spirito non è mai autonomo, ma dipende sempre da Dio. Quando una volta Dio stesso che convoca un'assemblea di questi spiriti, ce ne sarà uno, si è fatto avanti uno spirito che postosi davanti a me, ha detto lo incarnerò. E il Signore lo autorizza. Nel libro dell'Esodo c'è un altro episodio tanto impietante e tanto misterioso. Yahweh, il Dio di Israele, va in cerca di Mosè per ammazzarlo perché non è circonciso. Cosa che va in lotta con la logica. Il libro dell'Esodo si legge: mentre si trovava in viaggio nel luogo dove pernottava, Yahweh gli venne incontro e cercò di farlo morire. È una roba sconcertante. Dio che cerca di far morire e Yahweh. Mosè viene salvato dall'intervento fulmineo di Zipora, sua moglie, che visto che il marito non era circonciso, circoncide il figlio, prende le proporzioni del figlio, lo mette sui genitali del marito, ne ha simulato la circoncisione e il re è stato soddisfatto. Questo è un episodio sconcertante. Allora vedremo, e per piano ci arriviamo per vedere come è nato Satana. Questo, man mano che la cultura progrediva, era intollerabile, è una cosa contraddittoria, Dio che cerca di ammazzare Mosè. Allora è stato trasferito su altri, ed ecco hanno cominciato la serie dei Satani, sempre al plurale, e vedremo chi sono. Uno di questi, uno dei più famosi, più importanti, si chiama Mastema. È uno dei Satani più importanti e più attivi. Quella che era stata l'azione di Yahweh viene trasferita a Mastema. Allora si può capire. C'è scritto nel libro di Giubileo, questi testi che citiamo fuori dalla Bibbia sono considerati apocrifi. Cioè non ispirati, ma ci sono voluti secoli per capire che non erano ispirati. Per cui sono entrati a far parte del patrimonio, della dottrina, della Chiesa e venivano creduti in parola di Dio. Allora, nel libro dei Giubilei si legge: il principe Mastema, uno di questi satani, quando tornaste in Egitto per via della festa del tabernacolo, non voleva egli con tutto il suo potere ucciderti e salvare gli egiziani dalle tue mani. Quando vide che eri stato mandato a fare giustizia e vendetta contro gli egiziani, allora capiamo. È Mastema, uno dei Satani, che per impedire a Mosè di liberare il popolo dall'Egitto e eliminare gli egiziani, ha cercato di ammazzarla. Allora adesso c'è un po' di logica, ma Dio che cerca di ammazzare Mosè, non c'è la logica per niente. Ecco, la trasposizione delle azioni negative compiute da Yahweh a essere diabolici ormai diventerà abituale nei secoli successivi, sia nell'ambito dei libri apocrifi sia nell'ambito della stessa Bibbia, e vedremo tra poco come è nato il Satana. Un'altra delle figure più ambigue e più spaventose della Bibbia è indubbiamente quella dello sterminatore. Lo sterminatore è un essere demoniaco, misterioso, il nome eloquente, la cui origine è ricercata nel mondo dei beduini. Perché nella transumanza di primavera, in occasione del viaggio estivo, i beduini si accorgevano di una grande mortalità quando le pecore dovevano partorire gli agnelli. Allora, come mai c'era questa grandissima mortalità? Ecco, perché c'è un demonio che li ammazza, e questo demonio veniva chiamato sterminatore. Allora, e qui credo che mano a mano già ci si unirà qualcosa, pleniluno di primavera, per placarlo, gli molavano un agnello, con il sangue della vittima tingevano le loro tende, e lo sterminatore avrebbe evitato di colpire le loro dimore. Praticamente hanno inventato un pizzo, la tangente, gli offrivano un agnello, quelli che offrivano l'agnello erano evitati dallo sterminatore che preservava le greggi dalla zona mortale. Avete già intuito che da qui poi è nato il rito della Pasqua. Il Pasqua significa questo passaggio, questo della transumanza. Però questo personaggio non poteva essere autonomo. Allora gli autori della Bibbia, prima, assumeranno alle dipendenze di Israele anche lo sterminatore, rendendolo suo strumento, che se ne serve non solo per i nemici, per punire i nemici di Israele, ma per sfogare la sua ira tremenda contro il suo stesso popolo. Nel libro dei Numeri si legge che c'è stata una rivolta degli israeliti contro i metodi abbastanza dittatoriali di Mosè e di Aronne, e bene, il Signore gli scagna il flagello dello sterminatore, che in un attimo ha fatto fuori 14.700 ebrei. C'è così come dato di fatto che ha ammazzato più ebrei Mosè cercando di liberarli dalla schiavitù egiziana che il faraone per trattenerli. Qui 14.700 in un voto soltanto perché avevano protestato contro i metodi dittatoriali. E poi è arrivato a Aronne, ha messo un incenso nel braciere e il seminatore è andato via, e verrà commentato nel libro La Sapienza, di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò e ebbe paura. Dio si serve di questo sterminatore anche per sconfiggere, che è stato un momento drammatico nella storia di Israele, perché Israele è una città abbastanza piccola, è stato assediato dall'esercito più potente dell'epoca, l'esercito di Senachem, l'esercito assiro, e Israele, lo dicono le cronache, aveva tutto l'esercito accampato attorno. E la sera la battaglia iniziava sempre al mattino e Israele pensò che era finita. Pensate alla meraviglia quando al mattino trovarono l'accampamento deserto, che fu questo poi il dramma di Israele, perché venne la convinzione che nel momento di massimo pericolo interviene Dio. Per questo, come mai un popolo piccolo come Israele ha sfidato l'impero romano? Assurdo! Cosa volete che fosse Israele che confronta la macchina romana? Perché c'era un presidente. Quando Senachere, che prendeva il posto dei romani a quell'epoca, aveva assediato Gerusalemme, proprio la notte che doveva precedere la mattina dell'attacco, è arrivato lo sterminatore, questa è la spiegazione che diedero loro, e fece secchi in una notte 185.000 uomini, l'angelo sterminatore. Questo sterminatore viene chiamato una sola volta angelo sterminatore, quando è lo stesso Yahweh che decide di mandare 3 giorni di peste per sterminare il suo popolo. Troviamo nel libro delle cronache, Yahweh mandò la peste in Israele, morirono 70.000 israeliti, dopo qualcuno tiene il conto dei quanti morti abbiamo fatto finora, tanti. Dio mandò un angelo da Gerusalemme per distruggerla, ma come questi stavano distruggendola, Yahweh volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato e gli disse all'angelo sterminatore: ora basta, ritira la mano. Ma una delle pagine più orribili e imbarazzanti nella storia di Israele è la più grande strage mai perpetrata nella cultura del tempo: la morte di tutti i primogeniti d'Egitto. Se nella storia è passato come grande criminale Erode, che avrebbe ammazzato i neonati di Betlemme, quelli che vogliono prenderlo storicamente, fanno un calcolo, saranno stati una ventina, non di più. Betlemme è un paese molto piccolo. Pensate qui, era l'impero più popoloso dell'epoca conosciuto, ebbene Dio ammazza tutti i primogeniti, dal primogenito del faraone, e uno dice, beh, se capisce, sarebbe stato un delinquente come il padre, è meglio, ma fino al primogenito della schiava che è in prigione, più sfigata di così, è in prigione, è schiava e gli ammazza il primogenito. Ebbene, si legge nel libro dell'Esodo, dice Yahweh, verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto, morirà ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola e ogni primogenito del bestiame. Sia chiaro, non credo che sia condiviso, questi sono libri teologici, non riportano storia, riportano teologia, vogliono trasmettere un messaggio che è positivo: Dio è sempre a favore degli oppressi, Dio libera sempre le persone umiliate. Come lo fa? Secondo la cultura del tempo. Oggi noi non lo faremo così, noi sappiamo, abbiamo le certezze storiche, che gli ebrei mai sono stati schiavi in Israele e in Egitto, mai c'è stato questo esodo e quindi mai c'è stata questa assurda mattanza. Ma questa pagina è imbarazzante. Dio stesso che ammazza tutti i primogeniti. Allora ecco, ancora una volta in soccorso viene lo sterminatore, che si divide un po' la responsabilità. Sempre nel libro dell'Esodo, quindi nello stesso libro, vedete le due versioni: Yahweh passerà per colpire l'Egitto e vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti. Allora Yahweh passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire. Quindi allora Yahweh si limita a osservare, a controllare, però non è lui che colpisce, ma è l'angelo sterminatore. Poi nella rilettura della strage dei primogeniti d'Egitto, l'autore del Salmo 78 l'attribuisce ad angeli malvagi, scatenò contro di essi la sua ira ardente, inviò angeli malvagi, e poi viene data la colpa alla parola di Dio. In un'epoca successiva, in cui vedete man mano la cultura cresce, in cui era insostenibile che Dio si fosse macchiato di un crimine così orrendo, la responsabilità della mattanza dei primogeniti di Israele ricade tutta su, c'è ancora una stella, sulla stella. Quindi vedete come da Dio si abbiamo trasferito su queste divinità. Sempre nel libro dei Giubilei si legge: tutti gli eserciti di Mastena furono mandati in Egitto per uccidere tutti i primogeniti in territorio egiziano. Ma come, non avevamo letto che era stato Dio? No, non è più Dio, ma è stato Mastena. Ecco, allora vedete, Dio è assolto. Dal primogenito del faraone a quello della serva prigioniera, che è la macina a quello degli animali. Quindi abbiamo visto piano piano come è stata questa trasposizione fino al punto, adesso arriviamo alla nascita del Satana, non so se c'è nella tavola, non c'è nella tavola. Allora, possiamo togliere tutto quello che premette e vediamo che è una sorpresa, perché sarà la prima, unica volta in cui Satana appare come nome personale. Dopo sarà sempre un nome comune, quindi è importante. E come dicevo all'inizio, sorprende. Ma come mai abbiamo dato tanta importanza a un personaggio che nella Bibbia è assolutamente secondario, per non dire irrilevante? Ebbene, la prima e unica volta, non ce ne sono altre, in cui la Bibbia appare il termine Satana. Satana è composto, sapete, dell'ebraico, c'è solo le consonanti, da tre lettere, S, D, N. Ebbene, l'aspetto tenebroso, ricordate, che Dio rivolge al suo stesso popolo, non era più tollerabile in una società più evoluta. Anche perché, come dicevo prima, presentano questo Dio in una maniera un po', una persona un po' dissociata. C'è nel secondo libro di Samuele, è importante questo segnato, il secondo Samuele, capitolo 24, versetto 1, qualcosa di assurdo. Dio che spinge Davide a fare una cosa che Dio stesso aveva proibito. Dio non voleva che i re facessero il censimento, perché fare il censimento significa che in qualche maniera sei tu il proprietario, sei tu il detentore. Allora Dio non voleva assolutamente che qualcuno, tantomeno Davide, facesse il censimento del popolo. Eppure, secondo libro di Samuele, capitolo 24, sentite cosa succede. La collera di Yahweh, e quindi troviamo di nuovo Yahweh con queste quattro lettere, quindi secondo libro di Samuele, capitolo 24, la collera di Yahweh si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo. In questo modo, su, fai il censimento di Israele e di Giuda. Quindi è Dio stesso che a Davide gli comanda, è imperativo, fai il censimento di Israele e di Giuda. E che poteva fare questo freddo da Davide? Lo fa, tra di miei. Allora è Dio così lo castiga. Nell'arco di due secoli, qui siamo nel VI secolo avanti Cristo, nel tempo di due secoli, la rilettura dello stesso episodio che trovate nel primo libro delle cronache, è lo stesso episodio, al capitolo 21, versetto 1, si legge: Satana, mentre prima c'era il re, qui per la prima e ripeto, unica volta, non ce n'è più, unica volta come nome proprio di persona. Satana insorse contro Israele e gli spinse Davide a censire gli israeliti. Ah, allora adesso capiamo. Non è stato Dio che ha spinto Davide a fare il censimento per poi poterlo castigare. È contraddittorio. Chi è stato? È stato Satana. Prima e unica volta in cui c'è Satana nell'Antico Testamento come nome proprio di persona. Poi lo vedremo andare in maniera simbolica, in maniera figurata. Quindi l'immagine e la reputazione di Yahweh e l'immagine di Dio erano salve. Non Dio si era scagliato contro il re suo popolo, bensì Satana, e quindi si tenava un sospiro di sollievo, ma si era creata la figura di Satana, che ripeto, la oggi so che sono ripetitivo, ma vorrei che certi concetti c'entrassero in zucca, è l'unica volta che appare come nome proprio di persona. Poi, tutte le volte che adesso vedremo, ci sarà sempre l'articolo, il Satana, perché non indica mai una persona, ma sempre una funzione o un'attività. Allora di nuovo ci si chiede, ma davvero è così? Ma come? Siamo cresciuti con questo terrore del diavolo, delle cose, una sola volta, e chiaramente come opera dell'autore del libro delle cronache per scagionare Dio dalla mattanza del popolo di Israele. Ha semplicemente sostituito Yahweh, non poteva essere sostituito, con Satana. E lui, Satana, come nome proprio di persona, una sola volta appare. Quindi è certo che nel primo libro delle cronache Satana appare sempre con l'articolo per indicare sempre una funzione esercitata. E qual è questa funzione che esercita il Satana? Sarà quella di pubblico ministero. Il Satana, sempre con l'articolo, nei testi che vedremo, non è mai un rivale di Dio, ma un solerte funzionario della sua corte che fa gli interessi di Dio. È il funzionario pignolo, è il funzionario che osserva il comportamento e nei processi svolge il ruolo del pubblico ministero. E i vari nomi con i quali il Satana è conosciuto, nei testi che vedremo, quindi sono tutti nomi comuni, mai nomi propri, e indicano sempre una funzione. Quindi Satana non è una persona. Qui abbiamo una sorpresa, perché questa affermazione uno non neanche se l'immagina da chi può essere scritta. Sentite questo: quando si chiede se il diavolo, dunque Satana, dopo tradotto nella lingua greca con dia, ballo, dia significa attraverso, ballo gettare, è colui che divide, colui che si getta di attraverso. Comunque Satana e diavolo sono la stessa cosa. Satana, nome ebraico, diavolo, nome greco, sono la stessa cosa. Sentite, quando si chiede se il diavolo sia una persona, si dovrebbe giustamente rispondere che egli è la non persona, la disgregazione, la dissoluzione dell'essere persona. Allora uno si chiede chi è? Mi viene in mente che è stato questo teologo che ha affermato che il diavolo non è una persona. Ha fatto il nome di un teologo. Chi?
Sosa.
No, è Sosa, l'ho detto adesso. Sosa, adesso c'è. Cioè. Josef Ratzinger, in questo libro del 1974, se c'è un teologo cattolico, Ratzinger stesso dice che il diavolo è la non persona. Poi adesso, dopo il vanto, vedremo. Allora, nella Bibbia greca, i traduttori hanno reso Satana con diavolo, che significa dividere e separare, e a differenza dei demoni, passeremo poi ai demoni, perché noi nel nostro linguaggio abbiamo fatto una grande confusione. Dire diavolo e demonio sono due nomi della stessa realtà? No, nella Bibbia sono cose differenti. Ebbene, a differenza dei demoni che sono maschi e femmine, Satana è sempre maschile nell'Antico Testamento e nella letteratura giudaica, e nel Nuovo Testamento, quindi l'Antico Testamento, letteratura giudaica e Nuovo Testamento, non esiste nessun caso di persona posseduta da Satana, dal diavolo. I posseduti, e vedremo, faremo poi l'analisi dei brani, sono posseduti dai demoni, ma mai da Satana. Nel Nuovo Testamento il Satana non viene considerato come un nemico di Dio, ma sempre degli uomini, e viene impiegato per indicare, per esempio, un ostacolo. Se avete fatto caso alla locandina che ha fatto Riccardo dell'incontro, c'è, sembra un angelo, è un episodio del libro dei Numeri, un angelo che si mette di traverso a un profeta, a Balaam, e il testo dice: ma l'ira di Dio si accese perché gli era andato l'angelo di Yahweh, quindi l'angelo del Signore, si pose sulla strada come Satana, viene tradotto naturalmente come ostacolo, e l'angelo di Yahweh gli disse: perché hai percorso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito per, dobbiamo tradurre per forza, ostacolarti, ma la radice ebraica è la stessa, Satana, per insatanarti. Quindi la figura del Satana serve per figure simboliche come quella di un ostacolo. Quando uno incontra un ostacolo nella vita, si dice che ha incontrato un ostacolo. Poi indica anche le persone, ma questo lo vedremo. Allora adesso facciamo una mezz'oretta di intervallo. Alle 17.30 in punto ci entriamo qui per la seconda parte e concludiamo brevemente questa parte del Satana. A tra poco, grazie. Quante cose cambiano, eh?